Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, nel salmo responsoriale abbiamo cantato: rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. E intervallando questa prima strofa e quelle che seguono con il versetto: questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo. È questo il giorno della Santa Pasqua, il giorno che ha fatto il Signore, è il giorno della nuova creazione, è per così dire il compleanno del mondo, il giorno nel quale il Signore fa nuove tutte le cose, il giorno del Signore, il giorno di Cristo Signore, il giorno per eccellenza, perché è il giorno in cui sorge il sole di giustizia, un sole che non conoscerà più tramonto, perché Cristo, risorto dai morti, non muore più. Il Signore ha vinto la morte, l'ha vinta per sé, l'ha vinta per noi in questo giorno. Gli altri giorni, fratelli e sorelle, sono i nostri giorni, non sono i giorni del Signore. È questo il giorno del Signore. Perché? Perché questo è il giorno della vittoria. Gli altri giorni, che sono i nostri giorni, sono i giorni del tradimento, dell'abbandono, della fuga, del rinnegamento, dell'odio, della vigliaccheria, del peccato. Quelli li abbiamo inventati noi, sono i giorni nostri. Fanno parte del nostro vecchio calendario. Oggi invece è davvero il giorno creato, fatto dal Signore. È il primo giorno del nuovo mondo. È un giorno che inaugura un mondo nuovo. Noi abbiamo inventato le tenebre, le abbiamo portate noi nel mondo. Insieme al peccato, il Signore ha portato la luce. Noi abbiamo accumulato sozzure nella nostra vita, Lui ci inonda di acqua purificatrice. Noi abbiamo cercato la morte, lavoriamo per la morte, Egli ci porta la vita, la vittoria sulla morte. Noi siamo specializzati nel complicare le cose, nel combinare guai, nel renderci a noi e agli altri la vita difficile. Il Signore viene e dipana ogni cosa, risolve tutti i problemi. Lui ha provveduto a rifare la creazione che noi abbiamo deturpato con i nostri peccati. E non vale l'obiezione a dire: no, ma tanto erano Adamo ed Eva che hanno peccato, noi figurarsi se i nostri peccati. Sì, ma in loro abbiamo peccato tutti noi, perché di fatto tutti noi abbiamo peccato, perché tra i presenti e gli assenti e tutti gli esseri umani, esclusa l'Immacolata Concezione, non c'è uno che non abbia peccato. Se ci guardiamo l'anima, se ci guardiamo l'anima con sincerità e con verità e alla luce della fede, sono più le miserie che ci portiamo addosso che le buone opere con cui andremo dall'altra parte, molte di più. E invece oggi il Signore viene a riparare tutto questo. È il giorno della nuova creazione, il giorno in cui riceviamo grazia da colui che abbiamo condannato, perché poi l'altro ieri lo vedevamo condannato non dal Sinedrio, non da Pilato, non dai Giudei, non dai Romani, ma dai nostri peccati. E ciascuno lo può dire con sicurezza e certezza: sono i miei peccati che hanno crocifisso il Signore e che continuano a crocifiggerlo di fatto nel mio cuore e nel cuore di ciascuno di noi. Tutte le volte che, come Giuda, lo tradiamo per molto meno di 30 monete d'argento, tutte le volte che lo rinneghiamo, tutte le volte che lo annulliamo, ne annulliamo la presenza nella nostra vita e nel nostro cuore, chiudendoci alla sua luce e al suo amore. Amore che, come dicevo e come ci dice il salmista, è per sempre. Questo, fratelli e sorelle, è il giorno della Pasqua del Signore. La Pasqua che cos'è? La Pasqua, Pasqua vuol dire passaggio. Questo è il giorno del passaggio dalla morte alla vita. Ed è Cristo il nostro passaggio. Nella lettera ai Corinzi San Paolo, lo abbiamo sentito il versetto dopo l'Alleluia: Cristo nostra Pasqua è stato immolato. È Cristo la nostra Pasqua, il nostro passaggio. In Lui noi passiamo da uno stato di separazione con Dio ad uno stato di comunione con Dio e con il prossimo, se veramente siamo in comunione con Dio. Infatti un sintomo per vedere se siamo o meno in comunione con Dio è vedere se siamo in comunione col prossimo. Col prossimo, che cosa ha il mio cuore? Ma com'è possibile essere in comunione con Giuda, per esempio? No? L'obiezione che viene. E Giuda, il Giuda storico e tutti i Giuda della storia, compresi quelli contemporanei, a partire da chi vi sta parlando, perché il piccolo Giuda è nel cuore di tutti noi, è nel cuore di tutti noi, perché tutti noi siamo appunto rinnegatori, traditori, eccetera. Il problema di Giuda è che non si pente. Noi, se siamo qui, evidentemente ci siamo pentiti dei nostri tradimenti col Signore e magari, ecco, abbiamo assolto anche il precetto pasquale che la Chiesa ci impone almeno una volta l'anno di ricorrere al Tribunale della Misericordia, che è la confessione. Lì noi dimostriamo di non essere Giuda col Signore, che tutte le miserie e le povertà e i peccati che posso compiere li vado a riporre nell'infinito amore di Dio e nel sacramento del perdono che ci ha lasciato proprio per investirci, rivestirci e inondarci della sua misericordia. Quindi con Cristo noi passiamo dalla separazione alla comunione, dalla morte alla vita. La pietra tombale che ci mura, ci chiude nel sepolcro del nostro egoismo, del nostro orgoglio, della nostra cupidigia viene rotolata via e noi abbiamo innanzi prospettive nuove. Abbiamo davvero innanzi a noi e sopra di noi cieli nuovi e sotto di noi una terra nuova, perché la fede che nasce oggi in questo giorno è una luce e una forza che ci permette di vivere nel mondo senza essere del mondo, di vedere il mondo per ciò che realmente il mondo è, nella sua finalizzazione al cielo vero e alla terra vera, alla vita vera che ci attende. Perché, fratelli e sorelle, non è questa che stiamo condividendo in questo breve tempo la vera vita. No, perché questa vita qui fra poco sarà terminata. Che siano 10, 20, 30, 50, 60, 70 anni, ma fra poco sorella morte arriva a baciare ciascuno di noi singolarmente preso. È inevitabile. Quindi non è la vera vita. Noi qui in realtà non siamo i viventi, quelli che vivono, ma siamo i morenti, coloro che sono destinati a morire. Per quanto ci possiamo illudere o pensiamo di essere immuni da certe cose, beh, dovremmo esserci abituati più o meno, soprattutto ecco negli ultimi anni, e aver capito che in effetti sorella morte non guarda in faccia nessuno. Non guarda in faccia nessuno e prima o dopo arriva per tutti. Allora non è questa la vera vita, perché questa è una vita che è destinata a finire. La vera vita è quella che nasce oggi nel sepolcro vuoto del Signore, quel sepolcro vuoto in cui il Signore ha appunto seppellito l'uomo vecchio, e se noi nel battesimo e con la nostra vita coerente e cristiana glielo abbiamo permesso, ci siamo seppelliti anche noi. Siamo stati seppelliti con Cristo e in Cristo, con Cristo, rinasciamo a una vita nuova, a essere veramente nuove creature, più creature di cielo che di terra, creature poste da Dio nel mondo, ma non del mondo, come testimoni della sua luce, come sale della terra, come principi di diffusione della verità e soprattutto dell'amore. Vedete, fratelli e sorelle, è proprio questo quello che siamo chiamati a fare e nasce proprio da oggi, cioè dalla Pasqua del Signore. Oggi nasce la nostra fede, oggi nasce la visione vera del mondo che ha chi vive la fede e chi ha la fede e chi vive di fede. Questa visione ci porta a essere diversi. I cristiani che hanno fede e che vivono veramente concordemente a questa fede si fanno riconoscere, si fanno riconoscere. In uno dei più antichi documenti della storia ecclesiastica, la lettera a Diogneto, è un documento subapostolico, è del primo secolo, in questa lettera in cui Un anonimo scrive a questo Diognieto, dice che i cristiani sono questi uomini e donne davvero strani, che si fanno riconoscere perché non rispondono male al male, perché non mentono, preferiscono farsi ammazzare piuttosto che rinnegare colui in cui dicono di credere. E presi a sassate, perseguitati, continuano a fare il bene, continuano a fare il bene, continuano ad amare. Il cristiano si fa riconoscere non tanto per quello che va sparando in giro con la sua bocca, anzi normalmente parla poco e non straparla, ma per quello che fa, per quello che fa. È un fare che è animato dalla fede che nasce oggi e dall'amore. Quell'amore, cari fratelli e sorelle, che ha spinto per esempio Maria Maddalena, che ancora non aveva la fede, di mattina presto al sepolcro. Vedete? Guardate, guardatela. È l'ultima ad andar via, è la prima ad arrivare. Il suo maestro è stato ucciso, è stato umiliato, è stato torturato, è stato schiacciato come un verme. E lei non lo abbandona, non se ne va. E nella primissima ora disponibile, perché il sabato non si poteva muovere nessuno, nessuno poteva fare niente, lei nella primissima ora disponibile dice, quando era ancora notte, di buon mattino, quando era ancora buio, si reca al sepolcro. Guardate che cosa non fa l'amore. L'amore che la spinge a cercare il corpo del suo maestro. Quel corpo, fratelli e sorelle, che noi spezziamo in ogni santa messa, in tutto il mondo, dovunque c'è una chiesa, noi spezziamo il corpo di Cristo, ma non un corpo morto, un corpo vivente, realmente presente nel Santissimo Sacramento. E la prima domanda che mi viene, a me la indirizzo, ma poi la vorrei fare a tutti voi, è: ma io sono così zelante e così amante del Signore, e mi muove davvero un amore come a Maria Maddalena per andare a cercare il corpo sacratissimo di nostro Signore lì dove Egli si fa trovare oggi, che è nel tabernacolo? Quanti tabernacoli dove il Signore riposa e attende di essere mangiato come cibo di divinizzazione da noi sono lasciati lì all'incuria, che a volte uno entra in chiesa e neanche va a vedere dov'è la lampadina accesa per vedere dov'è presente il Signore. Vedete quella lampadina lì rossa? Quella lanternina lì significa che in questo tabernacolo è presente il Signore Gesù sotto la forma del pane, ma è veramente il suo corpo, è veramente il suo sangue, è veramente la sua divinità. Lui è qui. E quante volte i cristiani che dicono di credere nel Signore e di avere la fede nella Chiesa, della Chiesa, entrano in chiesa e neanche lo salutano il Signore, neanche vanno a vedere dov'è e non mandano neanche una preghiera a Lui. Vanno a accendere le candeline a destra e a sinistra, ma al padrone di casa, presente, vivo e vero, neanche un gesto, niente. Ho il medesimo ardore di Maria Maddalena, il medesimo amore nel ricercare il corpo del mio Signore. Ma è veramente il corpo del mio Signore, del mio Maestro, è veramente lì il mio cuore. Lei, ripeto, all'ultima ora possibile se ne va, alla prima ora possibile ritorna, perché niente la può tenere lontana. Non lo trova, e dicevo, non ha fede, ancora non ha fede. Perché? Perché pensa che lo hanno portato via, lo hanno rapito. E che cosa fa lei? Pensando che l'hanno rapito, va da Pietro, va da Giovanni. Dice, hanno rapito il Signore. È bella questa scena, che anch'essi corrono, più tardi, perché in effetti se c'è una cosa di cui purtroppo i maschietti presenti, io a cominciare da me, siamo deficitari rispetto alle donne, è che siamo incapaci di amare, siamo incapaci delle attenzioni di cui sono capaci le donne, no? Perché in effetti sotto la croce di Gesù chi ci sono date? Le donne. La prima ora del giorno chi ci stava lì al sepolcro? Le donne. Noi siamo sempre un po' trascinati, anzi a volte succede che pie mogli trascinano i mariti in chiesa e li portano a fare cose che poi i mariti dall'altra parte ringrazieranno, perché lo zelo e l'amore di cui sono naturalmente capaci le donne noi ce lo sogniamo, però dobbiamo imitare e dobbiamo ascoltare. Vedete, questi Arriva Maddalena, e all'epoca le donne non erano considerate in grandissima, come dire, non c'era una grandissima considerazione all'epoca, eppure questi sentono la voce della donna e dico andiamo a vedere, corrono appresso a lei. E allora, fratelli e sorelle, questa è una cosa per noi, ai maschietti dico, agli uomini, lasciamoci contagiare dall'amore di cui le donne sono capaci e seguiamole, perché nella corsa verso il Signore non rimaniamo indietro, perché è la corsa verso il Signore che è la corsa verso la vita vera, verso il nostro passaggio, tutto il resto lo lasciamo indietro. Ora, chi arriva per primo? Giovanni, voi mi direte, perché era più giovane. Vero che era più giovane di Pietro, però è anche vero che era quello che amava di più. E l'amore, ancora una volta, mette le ali ai piedi. Allora ecco, fratelli e sorelle, uomini e donne, la nostra vocazione è l'amore. Perché? Perché siamo fatti nuovi da Dio che è amore e che nella comunione che ci vuole donare e che ci apre quest'oggi ci comunica l'amore, essenzialmente l'amore, e per cui dobbiamo essere amore, altrimenti, fratelli e sorelle, è vana la nostra fede. Se tornando lì nel mondo, se uscendo da qui, non perdoniamo di cuore a chi ci ha fatto male, a chi ci ha insultato, a chi ci ha incompreso, a chi ci ha fatto qualcosa di sbagliato, è vana la nostra fede. Perché la nostra la fede deve portare all'amore. Se non porta all'amore, al perdono, alla pace che solo l'amore può portare, è vana. E un cristiano che non sa amare è morto in se stesso, perché la vera vita è l'amore stesso. Gesù dice: io sono la via, la verità, la vita. Ma lui è il figlio del Padre in una dinamica trinitaria che si realizza nell'unica parola che è amore. Dio è amore, e quindi la vita che è Cristo e che ci viene comunicata è amore. Apriamo il nostro cuore non ai sentimentalismi di un mondo che tra i romanticismi, sentimentalismi, i buonismi e tutti gli ismi che ci possiamo immaginare è nauseante, ma all'amore quello vero, che è il sacrificio di noi stessi, che è il dono di se stessi, che è la rinuncia a se stessi, perché questo è il paradosso dell'essere umano. Noi siamo felici quando ci doniamo, quando ci sacrifichiamo, ci realizziamo veramente quando impariamo ad amare, quando non pensiamo più a io, ma penso a tu, penso a un tu, a qualcuno a cui fare del bene, a cui dare del bene, a cui comunicare amore, perché siamo fatti proprio per questo. E chi è incapace di amare, ripeto, è già morto, già vive nell'inferno, perché l'inferno è proprio questo, l'inferno è l'assenza d'amore, non l'assenza dell'essere amati, fate attenzione, ma l'incapacità di amare. Allora, fratelli e sorelle, questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo, lasciamoci curare, guarire dal Signore. Chiediamogli oggi di guarire i nostri cuori malati, incapaci di amore, di illuminare le nostre menti ottenebrate, incapaci di credere veramente e pienamente, di aprire veramente i nostri cuori al suo annuncio, alla sua presenza, e a lasciarlo entrare efficacemente, realmente nelle nostre vite. Come diceva Benedetto XVI, Cristo, se lo lasciamo entrare nel cuore, non ci toglie nulla, ma ci dà tutto, ci rivoluziona la vita, ci cambia tutto, ci fa passare dalla morte alla vita e ci dona delle prospettive che il mondo non conosce. La prospettiva principale: guardare alle cose di lassù, cioè non è tutto qui. E quindi quanto qui accade sì ha il suo peso, però è passeggero, passa, perché in fin dei conti Cristo ha vinto la morte, l'ha vinta per sé e l'ha vinta per tutti noi, se crederemo in Lui e se, animati da questa fede, impareremo ad amare. E questo è l'augurio che faccio a me, cari fratelli e sorelle, e a tutti voi. Santa Pasqua. Siano lodati Gesù e Maria.